Benvenuti e benvenute a Dei di Pietra, il programma di Radiorama Sound che tratta degli idoli in pietra delle società prenuragiche e in maniera dettagliata va a descrivere appunto queste figure. Oggi iniziamo la nona puntata del nostro programma, vi ricordo che siamo in onda ogni mercoledì dalle 13.30 alle 14 sulle frequenze 88 FM, 98 FM in DAB più per l'area del Cagliaritano, e vi ricordo che siamo in onda anche in streaming, potrete trovare l'accesso sul sito dell'emittente radioramasound.com, all'interno del quale trovate anche la sezione podcast dove potete riascoltare le puntate già trasmesse. Abbiamo concluso l'ultima puntata iniziando a trattare degli idoli planari e oggi continuiamo lungo quel percorso cercando di capire ulteriori dettagli su queste statuine. Questa ormai è la nona puntata, il che significa che avremo solo un altro appuntamento a nostra disposizione, il prossimo. Quindi cercheremo di mettere tutte le informazioni possibili all'interno di questi due, ahimè, piccoli spazi. Dunque, partiamo oggi parlando delle statuine in un altro materiale che abbiamo ancora trattato poco, e parliamo della terracotta. Queste statuine meritano particolare attenzione perché alcune di esse presentano degli elementi decorativi che sono particolarmente distintivi. Due di queste raffigurazioni presentano fianchi coperti da una gonna svasata e plissettata con decorazioni a incisioni verticali, e una, che conserva solo un frammento della sua parte inferiore, mostra una vita stretta a indicare classica figura da vittino a mo' di vespa delineato da una cintura. Tali statuine, quando integre, dovevano somigliare verosimilmente a un artefatto che è stato ritrovato quasi completo sempre nel sito di Kukuru Isarius. Dico sempre perché ormai abbiamo imparato a conoscere questo sito data la grande quantità di ritrovamenti di rilevante importanza che provengono appunto da questo spazio archeologico. Questo ritrovamento, che si conserva abbastanza bene, purtroppo ha comunque un piccolo difetto, cioè ha la gonna spezzata alla base. Chi ha costruito questa statuina, chi ha scolpito questa statuina, è riuscito a esprimere con realismo la figura vestita, pur rispettando un'astrazione geometrica per la testa e per il busto. L'effetto complessivo risulta quindi bilanciato, il solido del corpo e del volto si distingue per il trattamento naturale del tronco, mentre le braccia ripiegate sul petto si riducono a semplici alette. La testa barra collo e il tronco hanno dimensioni pressoché identiche in altezza, con una marcata enfasi sulla femminilità della figura grazie al seno conico ben evidente, che sembrano appunto attrarre l'attenzione di chi guarda la statuetta. La scollatura del corpetto, modellata per suggerire il rigonfiamento creato dal seno, richiama il concetto dell'eterno femminino. Anche la plissettatura regolare della gonna, sotto la quale emerge la prominenza squadrata dei glutei, sottolinea l'importanza di un abbigliamento adeguato alla dignità della dea. Per quanto che non è una cosa così tipica, perché abbiamo visto una grande maggioranza di rappresentazioni di figure nude o comunque con un abbigliamento che si limitava al copricapo di origine divina o qualche collana, quindi troviamo già una particolarità interessante. Per quanto riguarda proprio parlando della testa, per quanto riguarda la forma del capo, con viso trapezoidale e collo affusolato, questa statuina si confronta con una figura marmorea di divinità femminile proveniente da Kumasa a Creta, rappresentativa dello stile omonimo e databile al Minoico antico, 2400-2000 a.C. Epoca che si sovrappone alla tarda fase della cultura cicladica, Keros Syros. Simili tratti visivi si osservano in altri idoli marmorei cretesi che ripropongono il medesimo schema compositivo di questa statuina vestita. Nel secondo gruppo di figurine, di quelle che abbiamo iniziato a trattare nella settimana scorsa, si trovano i resti di alcuni esemplari, la cui definizione risulta difficile a causa della rottura della base del corpo. Tra questi vi è il busto trapezoidale proveniente da Angeloruyu, che misura 3 cm di altezza. Questo particolare busto presenta una scollatura a forma di di V, un dettaglio già osservato in altre figurine simili. I seni, tondeggianti e posizionati correttamente, distanziati tra di loro dai margini del petto, hanno un diametro di 0,8 cm e un rilievo di 0,3. Gli altri due busti, con altezze rispettive di 2,6 cm e 1,3 cm, sono caratterizzati da un tronco ampio che risulta notevolmente largo rispetto alla statura delle figurine stesse. Chiaramente noi questi ritrovamenti non hanno un vero e proprio nome identificativo, a volte semplicemente sono numerati, quindi quando io mi riferisco a gruppo mi riferisco appunto a un insieme di ritrovamenti per elencarne le caratteristiche. So che può sembrare un po' confusionario, ma considerata la grande quantità di reperti ritrovati sull'isola, è l'unico modo che abbiamo per esaminarne le caratteristiche e compararli. Quindi, insomma, siamo abbastanza diligenti nel specificare quando trattiamo di artefatti che provengono da altre zone. Comunque, in ogni caso, adesso stiamo parlando di appunto reperti sardi. Comunque, altri due busti con altezze rispettive di 2,6 cm e 1,3 cm sono caratterizzati da un tronco ampio che risulta notevolmente largo rispetto alla statura delle figurine stesse, che misurano rispettivamente 4 cm e 2 cm. Il busto di uno degli esemplari presenta una scollatura semicircolare e seni di 1,2 cm di diametro con il rilievo di 0,8 cm, mentre l'altro ha seni conici simili a quelli del primo, ma di diametro leggermente più ridotto, 0,9 cm e 0,7 cm di rilievo. Entrambi gli esemplari mostrano la schiena inflessa verso l'interno, ma è nel caso del primo busto che l'accentuato pronunciamento dei glutei sottolinea una particolare enfasi sulla femminilità dell'idolo al pari delle spalle ben delineate. Queste due figure provengono entrambe da Kukulcan Rius e, sebbene le dimensioni siano differenti, sembrano essere state realizzate dalla stessa mano. L'insediamento di Kukulcan Rius ha restituito anche due teste di statuine che sono l'unico resto di figurine fittili rinvenuto, ma che non possono essere attribuite con certezza a un tipo o a una forma ben definita. Una delle teste presenta un volto ovaleggiante che emerge da uno sbieco di listello d'argilla. Il naso, con una forma a pilastro, arriva fino alla sommità del capo con un dettaglio che richiama il disegno del volto di una figurina cicladica appartenente al cosiddetto Dreyer Group, conservata in una collezione privata in Inghilterra e datata all'antico cicladico, al secondo antico cicladico, alla fase di Keros Syros, ovvero nel periodo tra il 2700 e il 2400-2300 a.C. La seconda testa è caratterizzata da un naso visibile con un segno evidente che si allarga come un chiodo verso la sommità. Questa testa si distingue per una leggera piegatura all'indietro, un tratto che richiama gli idoli marmorei cicladici di stile Spedos. Un altro frammento, che non trova una precisa classificazione, è un piede umano in argilla proveniente da Sukalaresu per Fugas. Questo frammento potrebbe appartenere sia a una figurina maschile che a una femminile, con una posizione che potrebbe essere sia stante che seduta. Ciò che distingue questo pezzo dagli altri idoli esaminati è il modellato naturalistico e la decorazione della superficie, caratterizzata da punteggiature e striature. Questa decorazione potrebbe essere stata pensata come una semplice e pura ornamentazione, simile a quella riscontrata in figurine fittili del Neolitico macedonico e anatolico, oppure potrebbe indicare legacci di un tipo di calzature che copriva il piede. In ogni caso, le dita del piede non sono segnate, mentre il resto del piede è reso con un alto grado di dettaglio anatomico. Un gruppo a sé che mostra un crescente interesse verso l'antropomorfismo, quindi l'avvicinarsi alla figura umana, è rappresentato da alcuni idoli frammentari. Questi presentano alcune caratteristiche comuni: la materia scolpita in arenaria, per esempio, l'assenza di seni e lo schema del busto racchiuso dalle braccia che si incurvano orizzontalmente per congiungersi nella zona del petto. Questo particolare non è più semplice accenno come nelle figure precedenti, ma è anatomicamente ben delineato. Per questa specifica caratteristica si può fare un confronto con il disegno del busto delle figurine marmoree cicladiche del tipo Plastiras, risalenti all'antico Cicladico, 3200-2700 a.C., le quali mostrano un corpo dai tratti completamente naturalistici. Sebbene condividano questi tratti comuni e siano di dimensioni medie, esistono differenze stilistiche e tecniche marcate tra i vari esemplari. In particolare, alcuni si distinguono da alcune statuette rinvenite da Sukhumjao dei Fundamentas e dall'ipogeo funerario di Serra Isaraus. Si distinguono per diversi elementi. A parte la planarità della parte anteriore del corpo, che conferisce alla figura una sensazione di piattezza, la rotondità del cranio, la nuca coperta da una sorta di quella che si pensa, si ipotizza sia una sorta di parrucca, e la pienezza delle braccia robuste, che danno alla statuina una plasticità che le separa nettamente dalle figure secche e geometriche che di cui abbiamo parlato in precedenza. Quest'idolo presenta un aspetto tendenzialmente statuario con una chiara distinzione delle membra, cioè vale a dire tra testa, braccia e così via, evidenziata da incisioni orizzontali e verticali. Le scelte stilistiche degli artigiani che hanno fabbricato quest'idolo emergono anche nei tratti delicati del viso. L'ovale, caratterizzato da una fronte ampia e contornato dal lieve rilievo della capigliatura, è accompagnato da sopracciglia basse, un naso minuto e occhi segnati da piccoli incavi. La fisionomia prende vita grazie all'uso della pittura rossa sul volto, che sfuma nel nero bluastro delle tempie e nella solcatura che separa l'epicranio dalla nuca, suggerendo l'immagine di un nastro simbolico che cinge la testa alla divinità come una corona. Al contrario, l'esecuzione in altre statuine risulta meno rifinita dal punto di vista estetico e tecnico. Uno degli esemplari è quasi completo, fornendo così una chiara visione della forma dell'immagine, mentre di altri rimane solo la testa, simile all'idolo di cui abbiamo appena trattato, suggerendo che entrambe le statuette possano essere state realizzate dallo stesso artigiano. La sommità del capo del primo ritrovamento è convessa, separata da un'incisione che crea un contorno, una sorta di calottina appianata che raccoglie i capelli. Il volto appare ovale, rigido e piatto, con occhi incavati a forma di tondino e un nastro a forma di pilastro. Il collo è robusto, mentre lo schema del busto mostra alcune caratteristiche che sono già state descritte, cioè abbiamo visto in precedenza sulla posizione delle braccia e così via. In uno di questi, una rottura alla base della placca in rilievo sotto l'addome, che corrisponde all'orlo inferiore, può essere interpretata in due modi. Potrebbe trattarsi di una gonna liscia, indicando che la statuetta rappresenta una figura femminile, anche se non sono presenti i seni, oppure potrebbe essere una stilizzazione astratta delle gambe a forma di cono. Entrambi gli idoli sono scolpiti in un listello littico dalla sezione ellissoidale, il che accentua ulteriormente lo stile planare che caratterizza il lavoro dell'artigiano, suggerendo che la realizzazione di tale stile fosse una scelta consapevole e fondamentale nella loro esecuzione. Se l'idolo proveniente da Samandara è senza dubbio un'espressione di una divinità maschile, indicata come il partner della dea madre, la stessa certezza non si può attribuire alle statuette rinvenute a Sukhunjao dei Fundamentas e a Serra Isaraos. In questi casi, infatti, il sesso delle raffigurazioni rimane incerto. Tuttavia, l'ipotesi di una divinità femminile prende piede, soprattutto considerando che uno degli idoletti, trovato in un ipogeo funerario, un tipo di tomba in cui, secondo la tradizione rituale, accanto al defunto è spesso posto anche il simulacro della dea madre, ne abbiamo parlato già in dettaglio nella quinta puntata e nella quarta puntata anche. Comunque, secondo appunto il tradizionale rituale sepolcrale, accanto al defunto è spesso posto anche il simulacro della dea madre, che sembra suggerire che queste statuine, trovate a Sukhunjao des Fundamentas e a Serra Isaraos, siano di sesso femminile, rappresentando la stessa divinità. Senza alcun dubbio, invece, è maschile la figurina con busto a placca compatta e cruciforme rinvenuta a Kukuruarius. Le raffigurazioni simili rinvenute a Concailonis e Sariedu, purtroppo parzialmente danneggiate, con la parte inferiore del corpo ridotta a un frammento, a moncherino, possono essere considerate correlate alla stessa tipologia. Il busto di quest'ultima statuetta è contornato da una simulazione delle braccia collocate ortogonalmente al petto, con una forma che appare bassa e stretta, con una misura di 2,2 cm in altezza, in pieno accordo con altre statuette simili ritrovate a Kukuruzarius. Questo stile, insieme ai frammenti rinvenuti dal sito di Conchellonis e Sariedu, suggerisce che tutte queste figurine possano derivare dalla stessa bottega di vasaio attiva nel territorio di Cabras, dove sono stati ritrovati gli idoletti in argilla bruno-nerastra. La statuetta di Kukuruzarius in particolare mostra un addome allungato, una caratteristica che la avvicina alle statuette ivi ritrovate, mentre è un po' più particolare rispetto agli altri per la presenza di un perizoma che copre le anche e lascia scoperto il fondoschiena, che risulta essere molto pronunciato. Il perizoma stesso, arrotolato più volte attorno al corpo, è presente anche nelle figure di Concailonis e Sariedu, seppure con aggiunta. Due lembi, simili a code, scendono a coprire il pube, per il quale sono visibili lievi incisioni che indicano la peluria e il solco del fondoschiena. Questo tipo di abbigliamento, puramente simbolico e molto succinto, fa pensare a un indumento utilizzato esclusivamente per il rituale e non per un vero e proprio vestire quotidiano. È una caratteristica rara e forse unica tra gli idoletti sardi del tardo neolitico. Un altro esempio di abbigliamento simile si trova in statuette femminili della dea madre rinvenuta a Yarintepe, nel nord dell'Iraq, risalenti al periodo Assuna, 5600 a.C., e a Dimini in Grecia, cioè risalenti quest'ultime al periodo del Neolitico recente. Inoltre si trovano anche in un idolo d'avorio rinvenuto a Kumasa a Creta, risalente al Minoico antico. In queste figurine, Le cinture che ricordano le fasce cordonate sono molto più semplici e non paragonabili nel dettaglio al perizoma sardo. Gli studiosi si sono posti dunque una domanda, ovvero come interpretare le statuette di Cucurisa Rius, di Conchellonis e di Sariedu. La veste ridotta e l'aspetto che non appare curato escludono l'idea che possano rappresentare una divinità androgina. Al contrario, le statuette sembrano essere ex voto personali, cioè donati come segno di devozione per invocare la protezione della dea madre. La posizione delle braccia, conserte al petto, suggerisce infatti un atto di preghiera e devozione da parte degli offerenti, che si conformano così allo schema tipico delle raffigurazioni della dea madre. Fino a questo punto tutte le statuette esaminate sono rappresentate in piedi, tuttavia le statuette rinvenute a Gribaie e Cucura Rius mostrano una rappresentazione diversa. Qui la dea madre è raffigurata seduta a terra, anche in questi casi la parte superiore del corpo segue lo schema tipico degli idoli in piedi, con l'aggiunta di una posizione che conferisce alla figura una dimensione diversa, più statica e forse più riflessiva. Gli idoli antropomorfi a schema di busto traforato comprendono un gruppo di 44 statuine. Di queste, 43 sono scolpite in pietra, 20 in marmo, 22 in calcite e una in calcare, mentre una sola è realizzata in argilla. Questi artefatti provengono principalmente dalla provincia di Sassari, con 38 esemplari, circa l'86%, e 6 dalla provincia di Oristano, circa il 13%. In particolare, il comune di Sassari ospita 29 statuine, che rappresentano il 65% del totale, mentre il comune di Ossi contribuisce con 4 esemplari, Alghero con 3, Porto Torres e Nuraghi con 2 ciascuno, e un esemplare proveniente da ciascuno dei comuni di Simaxis e Nuraghignedu. Un aspetto particolarmente interessante è la forte concentrazione di questi artefatti nel sito sacro di Monte Taccoddi, che ospita 13 statuine. Circa un terzo del totale, di cui 7 provengono dall'area dell'altare e 6 dalla vicina tomba. Inoltre, 31 idoli, pari al 45% dei ritrovamenti, sono stati rinvenuti in ipogei funerari tutti nella zona del Sassarese, mentre 6 esemplari provengono da raccolte superficiali in insediamenti neolitici dell'Oristanese e 7 sono stati trovati nel contesto delle ziggurat di Monte Taccoddi. I dati ambientali e statistici relativi alle figurine a schema di busto traforato, se confrontati con quelli degli idoli a schema di busto compatto, suggeriscono un cambiamento culturale, se non addirittura un periodo più recente. È importante sottolineare che questi dati sono ancora incompleti e provvisori, il che rende difficile giungere a una conclusione definitiva riguardo alla loro interpretazione. Tuttavia, va detto che il confronto evidenzia differenze notevoli tra le due tipologie figurative, sia in termini di estetica che di tecnica e creatività. Queste differenze si riflettono anche nella distribuzione e nella locazione delle statuine. Mentre gli idoli a busto compatto sono stati trovati in tutte e quattro le province sarde, comprese le zone interne, gli idoli a busto traforato sono più concentrati nelle province di Sassari e Oristano, con una diffusione che si limita a una superficie geografica di circa 200 e 1000 km quadrati. Inoltre, se gli idoli a busto compatto sono prevalentemente collocati in caverne naturali, ipogei, luoghi sacri e villaggi, con una minoranza che si trova appunto negli ipogei, gli idoli a busto traforato si trovano quasi esclusivamente negli ipogei, circa il 70% di essi infatti è stato ritrovato in questi contesti, mentre gli insediamenti abitativi hanno portato alla luce solo il 13% dei ritrovamenti. Un altro dato interessante riguarda la localizzazione delle grotte artificiali che ospitano statuine a busto traforato. Difatti, tutte queste grotticelle si trovano nel Sassarese e nella zona di Oristano. È significativo notare che, mentre nell'area di Oristano, al tempo degli idoli a busto compatto, fioriva la produzione di figurine in terracotta, come a Cucurosa Rius, dove non sono stati di figurine in terracotta, per esempio invece a Cucurosa Rius non sono stati rinvenuti idoli a busto traforati provenienti appunto da questa zona. Questo suggerisce che l'attività del laboratorio di Cucurosa Rius potrebbe essere cessata per la mancanza di richiesta da parte dei committenti che preferivano i più economici artefatti in argilla. Se si considera la produzione totale di statuine a busto traforate, essa risulta essere solo di poco inferiore rispetto a quella degli idoli a busto compatto, con una differenza di appena 11 esemplari in meno. Tuttavia, la qualità di questi idoli sembra essere diminuita, in particolare per quanto riguarda la varietà figurativa, con una minore sperimentazione nelle rappresentazioni. Non troviamo più la varietà di forme e stili precedenti. La Dea Madre non viene più rappresentata in modo differenziato né in piedi né seduta, e in proporzioni simili tra statuine in pietra e terracotta. Inoltre, mancano completamente gli idoletti maschili, una presenza che sarebbe stata rilevante nelle precedenti produzioni. Il legame stretto tra l'arte del periodo e il mito si fonda sull'identificazione delle comunità con l'archetipo della Dea Madre. Con il passare del tempo, la rappresentazione figurativa di questa divinità si è affievolita e è diventata quindi più rara, tanto da scomparire quasi del tutto dal territorio isolano, relegandosi a zone ristrette in cui il suo stereotipo viene mantenuto inalterato. Da ciò si può dedurre un processo che sembra suggerire un rallentamento nella presenza del culto della divinità femminile. Tuttavia, non si tratta di un vero e proprio fenomeno di delegittimazione o diciamo, di un mito della morte, di morte della dea, concetti che sono per gli studiosi, secondo gli studiosi, da escludere completamente. Al contrario, emerge un nuovo tipo di relazione con la sua immagine che si fa più semplice e standardizzata, tendendo a un modello fisso, canonico e forse più razionale. Questo schema, sempre più rigido, dà vita a una figura che sembra alienata, priva di anima, ossia di quel mito che un tempo la caratterizzava. In altre parole, è possibile intuire l'inizio del declino della mitologia legata alla Dea Madre, che lascia il posto a una nuova mitologia fondata su nuovi ideali di esemplarità che conferiscono ordine alla società. Questo mutamento si compirà nel corso del Neolitico, quando l'ideale femminile verrà progressivamente sostituito da quello maschile, con la comparsa di idoli che rappresentano gli antenati eroici. Queste nuove figure diventeranno simboli di un mito rivoluzionario, il veicolo di una norma morale che favorisce l'aggregazione della comunità, le quali ormai meno irrazionali risultano sempre meno dipendenti dalla regola del sacro. Tra 44 idoletti rinvenuti, solo 5 si sono conservati nella loro interezza, 10 sono privi di testa, 26 hanno perso gli arti inferiori, 10 conservano solo la testa, mentre 4 conservano testa e busto. E poi ce ne sono altri 9 che presentano busto e arti inferiori e 12 che conservano solo il busto o comunque solo una parte del busto. Le rotture si sono verificate nei punti più vulnerabili delle figure, come la base del collo e l'attaccamento degli arti inferiori al tronco. Alcuni idoli presentano fori passati, rotondi, che erano stati introdotti per restaurare la figura, inserendo una grappetta di rame o piombo saldato con mastice. Ad esempio, nei casi di due idoli, i fori sono presenti alla base del collo, indicando un intervento di restauro che ha avuto luogo per correggere fratture avvenute durante la realizzazione dell'oggetto o in seguito durante l'uso. Questi tipi di restauri sono simili a quelli che si osservano anche negli idoletti marbori cicladici appartenenti a fasi antecedenti di secoli. In un altro caso, un foro a strombo è stato osservato alla base di un idolo, dove una frattura alla testa è stata risolta in modo particolare. Infatti, l'idolo è stato rovesciato e utilizzato come amuleto personale in modo da ripristinare simbolicamente l'aspetto originario della figura della dea, che fu poi deposta nella tomba come protezione per il defunto. Bene, anche oggi siamo arrivati abbastanza velocemente, devo dire, alla conclusione del nostro spazio. Io vi ringrazio per averci ascoltato. Vi ricordo che saremo in onda la prossima settimana, di mercoledì, sempre dalle 13:30 alle 14, per l'ultima puntata di questo programma. Vi ricordo che potete ascoltarci in diretta sulle frequenze 88 FM, 98 FM, in DAB più per l'area del Cagliaritano e nello streaming, grazie al link che trovate sul sito dell'emittente radioramasound.com, dove trovate anche la sezione podcast in cui riascoltare e reperire le vecchie puntate. Io vi ringrazio come sempre della vostra attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.